E abbiamo in nostra compagnia a questo punto Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. Buongiorno Marco, grazie per essere con noi ancora una volta, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, prendiamo subito in considerazione le dichiarazioni che troviamo sui giornali quest'oggi di Giorgia Meloni a proposito dell'Europa. In particolare prendo spunto da quello che si legge, un articolo di Lorenzo De Cicco su Repubblica. È il giorno del debutto in Unione Europea. Giorgia Meloni vola a Bruxelles, in agenda c'è una batteria di incontri con i massimi vertici comunitari. La Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, quella della Commissione, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Charles Michel. La vigilia della trasferta non è stata però nel segno della distensione, anzi, con precisione cronometrica, Bruno Vespa ha rilasciato ieri un'altra anticipazione del suo libro La Grande Tempesta, in cui la Premier parla della sua idea di Europa, cioè confederale, in cui viga il principio di sussidiarietà. Principio che la Presidente del Consiglio declina così: non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove da soli non si è competitivi. Segue picconata a un'Europa che finora, sostiene Meloni, è stata invasiva nelle minuzie, indaffarata a discutere del diametro delle vongole, che è un vecchio refrain dei comizi di Fratelli d'Italia, anziché occuparsi dell'approvvigionamento energetico. E, insomma, sono temi sul tavolo che sono tanti, gli aggiustamenti al PNR, l'energia e poi ancora il sostegno militare a Kiev, la riforma del patto di stabilità su cui il governo italiano dovrà coltivare la sponda con Parigi e cercare quella con Berlino. Però con la Germania si complica anche per il problema delle navi ONG. Allora, tanti, forse uno potrebbe dire troppi temi sul tappeto, ma insomma, Marco Fusaro, intanto queste dichiarazioni di Giorgia Meloni su come vede lei l'Europa, cioè un'Europa confederale, ti convincono?
Ma mi pare una narrativa, diciamo, neanche troppo sorprendente da parte di Meloni e neanche troppo anti-europeista. Insomma, Meloni ribadisce il principio di sussidiarietà che è già presente nei trattati dell'Unione Europea e che già viene, ogni volta che la Commissione fa una proposta, viene analizzato e attentamente valutato, ovvero l'Unione interviene dove può meglio fare rispetto ai governi nazionali. Per quanto riguarda il resto, mi pare significativo che la Premier abbia scelto Bruxelles come di fatto prima visita istituzionale da primo ministro, ma d'altronde è normale sia così, forse anche il riconoscimento che ovviamente soprattutto in questa fase l'Italia da sola non può andare da nessuna parte, quindi sì, battiamo i pugni sul tavolo, ma lo facciamo a Bruxelles, ci sediamo al tavolo, andiamo da Metsola, von der Leyen e Charles Michel e ovviamente negoziamo o cerchiamo di tirar fuori quelle che sono le criticità e i punti principali che sono sul tavolo del dibattito europeo, ovvero la riforma del patto di stabilità, una soluzione ovviamente al caro bollette e a un tetto dinamico al prezzo del gas, la questione dei migranti e infine anche forse trovare qualche risorsa dai fondi di coesione, dai fondi strutturali che non sono stati spesi nella precedente programmazione e che potrebbero risultare essere risorse importanti anche per l'Italia.
Poi si sente dire, però io non so fino a che punto sono notizie attendibili, che vuole rinegoziare il PNRR, ma diciamo che anche i giornali sono abbastanza, come dire, vaghi, ecco, forse perché effettivamente bisogna vedere i contenuti di questi incontri esattamente come si svolgeranno. Io leggo sempre su Repubblica: Meloni deve rassicurare sui conti pubblici ma non rinuncia ai toni polemici a partire dall'immigrazione. Se una nave ONG batte bandiera, poniamo tedesca, i casi sono due: o la Germania la riconosce e se ne fa carico o quella diventa una nave pirata. Questa è una dichiarazione che ha rilasciato tempo fa a Vespa. non sapendo che quelle parole stanno diventando un caso perché vengono diffuse nel giorno in cui il governo di Berlino chiede a quell'italiano di accogliere i migranti della Humanity 1, nave che batte bandiera della Germania, per l'appunto. Un po' sfortunata, verrebbe da dire, ma insomma, che ne pensi?
Ma intanto mi sembra che ci sia una ricerca da parte del nuovo governo di destra-centro di rimettere sul tavolo il tema dei migranti. Una nota sulla Humanitas, Humanity 1, ci sono 101 minori, quindi la nota del governo tedesco puntualizza che si accolgano almeno quei 101 minori. Quindi mi sembra ci sia, come al solito, un tentativo, come è successo sulle norme anti-rave, come si è visto sull'innalzamento del tetto del contante a 5.000 euro, cioè mi sembra ci sia un tentativo immediato ne hanno tutto il diritto, ma di fare politiche marcatamente di destra per ovviamente segnare una discontinuità con il governo Draghi e con quelli che erano i governi, diciamo, e che sono stati i governi precedenti. Questo e quindi in questo scenario c'è anche ovviamente il ritorno di una centralità del tema della migrazione, dell'invasione dei migranti economici. In realtà io faccio notare che in questa fase forse sbattere a Bruxelles i pugni sul tavolo o anche fare una polemica sui migranti con la Germania, che sta accogliendo dai 180 ai 200, 300 mila migranti ucraini, forse non è il periodo, il momento storico più indicato per fare questo. Sono migrazioni diverse, però attenzione.
Allora, andiamo avanti con le osservazioni che Giorgia Meloni ha fatto in merito all'Europa, lo ricordo, nel libro intervista La Grande Tempesta di Bruno Vespa. Lei, tra l'altro, si è espressa sulla politica estera dell'Unione Europea, che a suo dire non esiste. Altro tema di frizione, la concorrenza. La direttiva Bolkestein, da sempre malvista a destra, vogliono costringere noi a fare le aste per le assegnazioni delle spiagge nel 2023, mentre altri paesi prorogano le concessioni. C'è questo senso di ingiustizia, di disparità? Sentiamo un poco.
Ma assolutamente no. Anche qui la Bolkestein è in vigore dal 2008, l'Italia sulle concessioni balneari non l'ha mai applicata, è intervenuta a varie riprese la Corte di Giustizia europea, ci sono stati tentativi di mediazione e quindi anche il riconoscimento a chi detiene oggi gli spazi di demanio delle concessioni per trovare un accordo e fare in modo che insomma anche i loro investimenti vengano tutelati. Si era trovata la data della fine del 2023 entro la quale andare a bando di gara pubblico. Insomma, c'è anche qui secondo me una strumentalizzazione, un voler puntare il dito contro l'Europa e un voler marcare e sottolineare il fatto che certi paesi sarebbero avvantaggiati rispetto a noi. Questo non è assolutamente vero, la Bolkestein è applicata in tutti o quasi i paesi dell'Unione Europea e quindi non vedo perché non dovrebbe essere anche da noi. Tra l'altro la non applicazione della Bolkestein genera delle ovvie distorsioni nel mercato e nella concorrenza, per cui voglio dire anche i clienti finali non sempre ne giovano da questa mancata applicazione delle norme europee, ecco.
Io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, è una vecchia canzone di Bob Dylan, Blowing the Wind, che viene normalmente associata al movimento pacifista di rivolta contro la guerra nel Vietnam. In realtà è una canzone, anche questa, un po' malinconica, di Bob Dylan. Sembra quasi che gli sforzi umani rispetto a certi problemi rimangano comunque sempre non risolutivi, ecco, diciamo così. Ma insomma, è una bella canzone, ce l'ascoltiamo volentieri e poi forse, prendendo spunto proprio da questa canzone, cercheremo di capire, ma ha ragione Giorgia Meloni quando dice che la politica estera non esiste dell'Unione Europea, che siamo sempre al traino di altri. D'altra parte lei è una convinta atlantista e quindi forse sta anche bene così. Insomma, ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo Bob Dylan, Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blow in the Wind, Bob Dylan su RWS. E prima della canzone abbiamo commentato il fatto che oggi è il giorno del debutto nell'Unione Europea di Giorgia Meloni, che vola a Bruxelles. In agenda c'è una batteria di incontri con i massimi vertici comunitari, però proprio in queste ore vengono riportate sue dichiarazioni in polemica con Bruxelles nel libro di Vespa. Oggi si vedrà quale sarà l'accoglienza di Bruxelles. Lei sempre in questo libro ha detto di non voler cedere a compromessi. Tra 5 anni non voglio essere rieletta ad ogni costo, ha detto sempre a Vespa. Se non hai niente da perdere, puoi tirare di più la corda. Ora non so se questo è proprio vero, però insomma, lei porterà le istanze italiane, almeno nella comprensione che ne ha una parte importante dell'opinione pubblica che l'ha messa, appunto, che l'ha votata. Però una delle cose che ha detto, che forse abbiamo detto anche noi in tante occasioni, mi rivolgo a Marco Fusaro, lo dico per chi ci ascolta da poco, che è assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea, la critica di Giorgia Meloni che non esiste una politica estera dell'Unione Europea. L'abbiamo detto anche noi in tante occasioni, Marco, in un momento come questo, in cui c'è la guerra al confine dell'Unione Europea, questo si sente anche parecchio, no?
Ma intanto l'Unione Europea però si è comportata in maniera piuttosto unita, solida e anche abbastanza compatta. Qualcuno si è sfilato, vedi l'Ungheria di Orban, ma insomma sono stati approvati 7-8 pacchetti di sanzioni, c'è stata una risposta di accoglienza molto forte per tutto il popolo ucraino, non è mancato il sostegno anche da un punto di vista finanziario. Quindi insomma, chi punta il dito contro l'Unione Europea anche sulla politica estera sicuramente ha gli strumenti per farlo, però dovrebbe farlo con un po' di attenzione, anche perché se non abbiamo un esercito comune e se non abbiamo una difesa comune è perché gli stati membri, le nazioni, come le chiama Giorgia Meloni, sono sono quelli che sono più gelose e che tengono di più.
Quindi l'Europa confederale che non vuole una politica estera.
Sono proprio esatto i governi nazionali le cancellerie che non vogliono delegare a Bruxelles, ma io penso che sia anche legittimo questo, le scelte della loro politica estera e del loro interesse nazionale.
Allora, do la parola a Claudio, però una battuta proprio molto veloce. Chi critica la cosiddetta politica estera dell'Unione Europea dice sì, ma questa non è veramente una politica autonoma, è, come dire, subordinata agli Stati Uniti. È vero secondo te questo?
Ma intanto io penso che comunque le due linee direttrici della politica estera italiana dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi sono stato l'europeismo insieme all'atlantismo. È ovvio che a volte queste due linee, soprattutto nella politica estera e della difesa, a volte coincidono, spesso coincidono, nella larga maggioranza dei casi, e secondo me anche in questo caso, a volte ovviamente questo non avviene, ma insomma sono i principi fondativi anche della nostra carta costituzionale, della nostra storia repubblicana, quindi insomma è ovvio, io penso e sono convinto che se avessimo un esercito europeo, una difesa europea, potremmo essere più forti, più credibili, potremmo far sentire la nostra voce non soltanto nei riguardi dell'Ucraina, ma anche in Libia, anche in Siria, anche in altri scenari, ovviamente in Afghanistan pensiamo, e questo lo avremmo potuto fare in maniera più indipendente e autonoma rispetto agli Stati Uniti, cosa che ad oggi purtroppo non avviene o avviene con più difficoltà, ma insomma sulla bussola strategica per buttarla lì ci stanno lavorando gli Stati membri e si sta andando avanti e entro 3-4 anni ci sarà anche una forza operativa di 5.000 uomini che sarà pronta all'intervento in qualora tutti gli stati siano d'accordo. Ricordiamoci, siamo sempre 27,
è proprio nella struttura proprio dell'Unione Europea così com'è, confederale, piuttosto.
Ma secondo me, se posso aggiungere adesso la risposta anche in politica estera dell'Unione Europea si misurerà sul tema dell'energia, cioè sulla risposta energetica che ancora, ripeto, rimane a competenza nazionale, ma si valuterà quale sarà la forza della risposta delle istituzioni europee. Col Covid andò bene, ci volle un po' di tempo, ma fummo rapidi. Adesso ci sono anche lì divergenze nazionali, ma io penso che si arriverà a delle soluzioni comuni, spero nel prossimo Consiglio Energia, che sappiano dare effettive risposte proprio a quei governi come Meloni che chiedono risposte da Bruxelles, perché in tasca non hanno le risposte.
Allora, un'ultima battuta, Claudio, e abbiamo un minuto di tempo.
No, col Covid la risposta fu anche incisiva, devo dire, quindi mi auguro che lo sarà lo stesso col gas. No, stavo pensando che la Meloni deve andare anche con un po', come dire, mascherata, perché dovrà ottenere nonostante tutto quello, anche chiedere lo sforamento, e quindi chiaramente dovrà avere un atteggiamento molto aperto, anche se invece le dichiarazioni sono diverse. E poi io credo che lei stia pensando alle elezioni del 2024, dove secondo me c'è veramente un pensiero, visto che ci saranno anche altre elezioni e potrebbero portare a destra.
Quindi le elezioni del 2024
europee. Per cambiare gli equilibri europei, non lo so.
Allora, però questo è un domandone, ce lo riserviamo per un'altra volta magari. Marco, oppure in pochi secondi una tua battuta sulle considerazioni di Claudio.
Ma non penso in questa fase che oggettivamente che Meloni all'esordio a Bruxelles stia pensando già alle europee del 2024 per addirittura cambiare gli scenari delle maggioranze al Parlamento europeo in commissione. Questo secondo me è più attenta adesso a provare a portare a casa qualcosa che risolva il caro bollette e che risolva per esempio i temi, la riforma del patto di stabilità e crescita, tutti i temi su cui ovviamente c'è in gioco l'interesse dell'Italia. Bene. E quindi anche il suo, diciamo, la valutazione che farà l'elettorato del suo governo.
Allora, fra una settimana avremo già qualche elemento per fare un primo bilancio di questo incontro-scontro che si prospetta a Bruxelles. Grazie davvero intanto a Marco Fusaro, lo ricordo, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. Grazie mille, a risentirci la settimana prossima.
Grazie.